Io saluto il nostro ospite per questa pagina 11.48, Matteo Codignola, buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Cambiamo ancora argomento perché parliamo del passaggio che ha fatto notizia, del catalogo integrale di Philip Roth, lo scrittore scomparso nel 2018, di cui spesso abbiamo parlato anche qui a Rete 2, che passa da Einaudi ad Adelphi. Una trattativa durata mesi, per aggiudicarsi l'autore americano probabilmente Adelphi ha pagato una somma intorno a 1 milione di euro, ma non è certo evidentemente, a quell'agenzia letteraria statunitense, la Wiley, che detiene i diritti di Philip Roth e di molti altri grandissimi autori. La cifra non è ufficiale, quello che è certo è che i lettori nei prossimi anni, che cercheranno Pastorale Americana o Il Lamento di Portnoy, non lo troveranno più nel bianco Einaudi, ma nell'altrettanto iconica veste editoriale di Adelphi. Allora, gli aspetti più strettamente commerciali ci interessano fin lì, alla fine hanno fatto un bel colpo quelli di Adelphi, complimenti, ma ci interessa più il significato per i lettori di un'operazione del genere, cosa comporta il trasferimento di un catalogo così importante da un editore all'altro. Partirei da qui, Matteo Codignola, lei intanto, così per scaldarci, cosa pensa di questo trasferimento e cosa potrebbe comportare nel modo in cui noi leggeremo Philip Roth sotto Adelphi?
Ma è interessante perché io non so nulla di come l'operazione sia effettivamente svolta, che posso immaginare, ma non posso immaginarlo. Ma Roth è al tempo stesso un autore enormemente popolare, enormemente sofisticato, e al tempo stesso un autore che comincia, per tante ragioni, un pochino a sentire il tempo, che è un po' congelato, un po' fissato in una certa immagine, che si allontana via via da noi per tante ragioni.
Come Fred Buscaglione, che dicevamo all'inizio.
Qualcosa, mentre ascoltavo la canzone l'ho pensato.
Vero, anche io ci ho pensato.
E in questi casi, è un cambio di editore, l'editore che rileva l'autore ha un'idea chiara di cosa fare, può portare a una restyling in qualche modo dell'autore, non in senso superficiale, ma profondo, cioè può spingere l'editore nuovo, diciamo, a far sì che fra un anno o due, quando usciranno i primi libri, il lettore si trovi davanti anche un autore in qualche modo nuovo, o perlomeno non identico a quello che conosce.
Anche perché, e qui entra in gioco anche la competenza di Codignola come traduttore, possiamo immaginare, gliela faccio come domanda, che in conseguenza di questo passaggio Adelphi abbia anche un piano di ritraduzione di Philip Roth, magari adeguandolo a quelle esigenze del linguaggio più moderno che, come lei ricordava, sembra un po' allontanarsi dall'opera di Roth col passare degli anni?
È sperabile, ed è anche il senso in genere di questa operazione, cioè il segno di questa operazione, si capisce da lì che cosa. Questo non vuol dire che Einaudi, che rimane uno straordinario editore, abbia, come dire, tradotto male Roth.
Certo.
Semplicemente che le traduzioni, che in qualche caso sono anche ottime, sentono terribilmente il tempo, per ragioni un po' misteriose, non è così chiaro, spiegato, non è così facile spiegare, le traduzioni in genere, non quelle di Roth, in genere, sentono terribilmente il tempo, quindi invecchiano molto prima delle prose originali, diciamo. È un fenomeno che un giorno prima o poi qualcuno dovrà cercare di spiegare.
Ci abbiamo provato qui a Rete 2 un po' di tempo fa, perché effettivamente è un sentire condiviso questo delle traduzioni che invecchiano più in fretta.
Se io leggo un romanzo del 54, va bene, è un romanzo del 54, però lo leggo. Se leggo una traduzione del 54, non mi casca di mano, cioè dico, ma è una cosa strana. Ma comunque sia, qui non sono solo le ragioni di invecchiamento, sono anche le ragioni, altre ragioni più sottili, più cose, per cui è un autore che va, parliamo di microchirurgia, non di cosa, nel limite possibile allontanato dall'immagine di se stesso, dal cliché di se stesso costruito negli anni. E quindi, staremo a vedere cosa faranno, non lo so, non l'ho fatto io questa operazione, quindi non so.
Certo.
Ma spero che qua abbiano qualcosa in testa.
Peraltro Adelphi non è nuova a questi colpacci, nel senso che già in passato ha rilanciato autori rendendo loro rinnovandoli per certi aspetti anche dal punto di vista traduttivo. Penso ad esempio a Simenon, e allora voleva...
Sì, questa è un'operazione, questa qua di Roth, è un'operazione un pochino diversa, nel senso che nei casi che abbiamo fatto, dico abbiamo perché io ho lavorato molti anni, che abbiamo fatto nel tempo, si trattava sempre comunque in qualche modo di recuperare, di riproporre autori, vuol dire dimenticati, ma veramente un pochino chiusi in una piccola grande prigione di un circuito piuttosto stretto. Presidente Simenon, quando è stato rilevato, era un autore probabilmente enormemente popolare, eccetera, eccetera, ma un po' considerato da stazione, ecco, libri gialletti che si leggevano quando veniva da Milano a Chiasso, ecco. In un altro momento non era così, e poi si è scoperto che non era così, anche grazie all'operazione, soprattutto grazie all'operazione che lei ha fatto. Lo stesso vale per, non so, Somerset Maugham, che era uno scrittore considerato un po' scollacciato, adatto a vecchi zii, un po' sporcaccioni, stava un po' in alto negli scaffali delle biblioteche dei nostri nonni, e invece poi dopo con la nuova edizione di Alenzi è venuto fuori che razza di maestro di artigianato letterario narrativo era. Qui è diverso, perché qui è un segno forse opposto, qui l'autore, in quei casi là l'editore dava, qui l'editore prende in un certo senso, perché arriva un autore alive and kicking, anche se non è più fra noi, insomma, nel senso che è
che tutto, vende ancora.
Se lei va in giro e chiede a un suo amico, una sua amica, quali sono i grandi scrittori in circolazione negli ultimi decenni, Philip Roth compare in qualsiasi classifica. Quindi è un caso diverso, cioè non altrettanto complicato, altrettanto interessante, ma diverso.
Cosa possiamo immaginare che porti ad Adelphi questa acquisizione? Non penso tanto al discorso commerciale, anche perché veramente non abbiamo gli elementi per speculare su questo, ma forse più a quello di prestigio identitario, considerando che Adelphi di fatto non è che abbia bisogno di Philip Roth per essere Adelphi.
No, ma sa, va nel senso, non lo so, cosa porta, lo vedremo, ma... perché poi è un autore che ha un significato, cioè non è un autore neutro, cioè un autore di spy stories, un autore di... Beh, è un autore che avere o non avere Philip Roth cambia un pochino le cose. Ecco. Cosa porterà? Non so, dipende dall'operazione, da come è fatta. Il segno certamente fa parte di quel ramo di attività di Adelphi che consiste nel costruire il più bel catalogo del mondo, il più completo. Ecco. È un tipo di editoria molto nobile, ormai quasi estinta, questo è un grande merito di Adelphi, è mantenerla viva, ha delle virtù, ha anche dei limiti, perché ha una venatura vagamente museale, che non sempre è un segno di vitalità editoriale, ma insomma, però ad esempio, appunto, ha la sua forza, la sua vitalità anche nel catalogo, quindi ed è l'unico ormai o quasi editore a fare questo tipo di lavoro. E quindi è un po' diviso il segno, insomma, un po' non è naturalmente, non è una scoperta, può darsi che sia, se sono molto bravi, che sia una riscoperta, ecco, cioè, vuol dire che il lettore fa 3 anni o 4 anni dica, vabbè, però, non avevo mica capito che era così. Ecco. Beh, è un'impresa difficile, non è facile.
Eh sì, anche perché veramente lei lo ricordava efficacemente, Philip Roth non è un autore qualsiasi, è un autore che in qualche modo influisce anche sull'immagine dell'editore che lo pubblica e che lo racconta. Io ringrazio Matteo Codignola, abbiamo raccontato di questo colpo importante che Adelphi ha messo a segno nell'aggiudicarsi i diritti sul catalogo integrale di Philip Roth. Speriamo di essere ancora qui per seguire nei prossimi anni come questa operazione si concreterà nelle pubblicazioni di Adelphi. Sicuramente rileggeremo con piacere anche in questa nuova veste un autore davvero primario della letteratura della seconda metà, ma anche della prima metà del XXI secolo, potremmo dire, a cavallo tra i millenni. Grazie Matteo Codignola, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.